Questa seconda parte dedicata alla costume, alla cultura, all'ambiente e alla società vede protagonisti due ospiti. Il primo in studio, in carne e ossa, Luca Collodi, caporedattore di 105, sempre in direttissima. Luca, benvenuto, buon pomeriggio.
Ben trovato a te e agli ascoltatori.
Il secondo invece in linea, Andrea Ricci, presidente del Comitato Pendolari Litorale Roma Nord. Buon pomeriggio anche a lei, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi e a tutti.
Allora, Luca Collodi, ti posso augurare davvero un buon pomeriggio, perché la mattinata di oggi è stata abbastanza difficile. Parliamo dell'odissea dei pendolari che questa mattina hanno preso il treno regionale delle 8 da Cerveteri fino a Roma. Che cosa è successo?
Ma e questo è un tema molto serio, purtroppo, un tema che comprende la politica, che comprende il rispetto delle persone, che comprende lo sviluppo di un paese, che comprende l'impegno dei politici per il bene comune, che comprende il servizio delle Ferrovie dello Stato alla propria comunità nazionale, delle Ferrovie dello Stato. È successo che questa mattina il treno in partenza da Cerveteri a Dispoli alle 8 per Roma Termini, in partenza da Maccarese alle 8:14, alle 8:32 si è bloccato letteralmente a Massimina in aperta campagna, poco prima di Roma Aurelia. È rimasto bloccato 2 ore. Nessuno sapeva quello che stava succedendo, anche se dobbiamo dire il macchinista e il personale, 2 persone erano a bordo, il macchinista e, diciamo, il controllore, per usare un vecchio termine, si sono dati da fare, hanno provato a far ripartire questo treno che in realtà era una littorina degli anni 70, rivista e corretta.
Stiamo parlando di littorina degli anni 70 in un periodo storico in cui si parla di alta velocità, di ristrutturazione.
E questo è un altro punto su cui forse poi con Andrea Ricci andremo a parlare. Una littorina che per l'epoca, anni 70 e 80, era un treno ad alta velocità, perché era un treno che veniva utilizzato soprattutto al nord Italia, sono delle elettromotrici che venivano utilizzate per i collegamenti rapidi, per i treni rapidi degli anni 70 e 80, ed era anche un treno ad alta velocità di allora per le Ferrovie dello Stato italiane, oggi declassato a regionale, collega Cerveteri a Roma, Roma ai Castelli, ad Albano. Sono treni che hanno anni e anni di onorato servizio, ma che si è bloccato. Il personale di bordo per una mezz'ora ha cercato di farlo ripartire, c'erano problemi molto probabilmente ai motori elettrici, il treno era fermo praticamente. Fortunatamente in questi vecchi treni i finestrini ancora, come in passato, si aprono, quindi la cosa è
quindi
andata...
Non eravate sigillati?
No, insomma. Però a un certo punto i bambini a bordo hanno incominciato a chiedere acqua, naturalmente acqua non c'era, i bagni non funzionavano, eravamo in un punto dove non si poteva scendere, la gente è scesa dal treno sulla massicciata, ma non si poteva andare su una strada sterrata perché eravamo praticamente dietro la famosa discarica di Roma, di Malagrotta. Sono venute poi 2 auto della polizia, è passato un signore che ci ha lanciato una bottiglia d'acqua perché dei bambini piangevano perché avevano sete. Questo è successo fino alle 11, poi è arrivato un locomotore, ci ha trainato a Roma Aurelia, non si è capito perché ci hanno fatto tutti scendere a Roma Aurelia e poi il treno vuoto se ne è partito per Roma.
Questo è lo schiaffo finale, ma io chiederei al presidente Ricci, un guasto, un incidente simile può succedere, ma il fatto che esista un comitato pendolari litorale Roma Nord forse è una spia d'allarme di una situazione abbastanza complessa.
Beh, il rapporto purtroppo è bello da parte mia come presidente, devo dire sono contento che abbiamo praticamente tutti i giorni motivi di aggiungere persone al comitato, insomma non so se sia precisamente questo che dobbiamo attenderci. Ieri Collodi ha parlato giustamente del caso di oggi, che è di una gravità stratosferica. Ieri quando siamo arrivati, io abito a Maccarese, quando siamo arrivati in stazione a Maccarese c'è stato l'altoparlante che ci ha detto treni con ritardi di circa 20-30 minuti causa guasto alla linea fra La Vispoli e Civitavecchia. Dopo 3 minuti lo stesso altoparlante ci dice: treni con ritardi imprecisati, causa treno fermo fra San Pietro e Aurelia, cioè ieri eravamo assolutamente circondati.
E non voglio pensare che fosse lo stesso treno di oggi.
No, anzi, ieri il treno di oggi è stato l'unico che è arrivato fortunato, perché è partito dalla Vispoli, andava sul binario libero, quindi è stato l'unico che non ha avuto ritardi. Gli altri, vecchi o nuovi treni che fossero, hanno avuto tutti, insomma, su 16 treni ieri mattina in fascia pendolare in un senso o nell'altro, 3 treni sono stati soppressi e gli altri 13 hanno sommato 5 ore e un quarto di ritardo. Ora, lo scandaloso in sé non è avere dei treni di 30 anni che, certo, magari sono scomodi, magari ci fa caldo. Il problema è che si rompono i treni, sia quelli vecchi che quelli nuovi, quelli vecchi di più naturalmente. Abbiamo le porte legate le porte di intercomunicazione tra un vagone e l'altro legate con lo spago. Abbiamo i braccioli con i buchi per la ruggine. È chiaro che a questo punto non si può pensare che la meccanica funzioni altrettanto, ma purtroppo sui treni nuovi di alcuni anni succede lo stesso. Ieri pomeriggio un treno a San Pietro si è dovuto fermare un quarto d'ora.
Allora questo da cosa dipende? Che oltre ad avere quelli di 40 anni fa, con tutto il rispetto, compriamo treni nuovi che non valgono?
Evidentemente non c'è sufficiente manutenzione, non c'è sufficiente attenzione. Ripeto, i treni vecchi, essendo vecchi, si guastano di più, ma il fatto che si guastino anche quelli nuovi vuol dire che non c'è una manutenzione costante, ma si interviene solo a danno fatto. E questo purtroppo avviene anche per i treni nuovi.
Ecco, Ricci, mi permetto una domanda da giornalista, ma anche da passeggero, da pendolare. Di chi è la colpa? Perché qui qualcuno deve pagare, nel senso, deve pagare quel rispetto dovuto al passeggero, quel rispetto dovuto al paese, quel rispetto dovuto a un servizio che diventa fondamentale per una nazione come l'Italia. E anche i politici devono pagare, perché io qui vedo una doppia responsabilità. Da un lato le Ferrovie dello Stato, che comprano e si impegnano per l'alta velocità e trascurano il servizio universale, e anche la responsabilità dei politici che, permettimi, se ne fregano letteralmente di quello che è il servizio locale, il servizio pendolare. E qualcuno mi deve anche spiegare perché in Germania, visto che si parla di business, perché in Germania, in Svizzera e in altri paesi europei il business, le ferrovie, lo fanno sui pendolari e non sull'alta velocità. In Italia è il contrario.
Non c'è alcun dubbio che è così, è una reazione a catena, voglio dire. Noi ogni anno sentiamo che il governo minaccia decine di milioni di euro, centinaia di milioni di euro di tagli sul trasporto regionale, poi magari una parte ne reintegra. Sono anni che andiamo avanti così, ma alla fine si ingenera una reazione a catena. Il governo non investe perché evidentemente non crede, perché evidentemente ritiene di risparmiare, ma questo risparmio...
O ci sono altri interessi, soprattutto quello di potenziare l'auto, perché poi il problema dell'Italia, il male delle ferrovie in Italia è stato anche questo, da un punto di vista storico, se andiamo a fare un esame. Con la presenza della Fiat, che sappiamo in che condizioni è, praticamente si è abbandonato a un certo punto l'investimento sul trasporto ferroviario e si è fatto invece l'investimento sul trasporto su gomma.
Sicuramente in passato questo è stato fortissimo in Italia, ci sono migliaia di chilometri di linee regionali, di linee di montagna che oggi rimpiangiamo in maniera irresistibile, che sarebbe un volano per il turismo, che sarebbero occasioni di riequilibrio territoriale, che sono state abbandonate e smantellate da noi. Oggi sarebbe ancora più grave se stesse veramente succedendo una cosa come quella che state ipotizzando, anche perché poi anche la macchina costa sempre di più, cioè certo. in tasse, in benzina, in
assicurazione, ne abbiamo parlato anche nella prima parte. Una domanda non tecnica, Ricci. Immagino sul territorio del Lazio saranno molti comitati pendolari. C'è stato un successo che avete raggiunto, magari unendo le varie forze di questi diversi comitati?
Ma qualche piccolo risultato negli anni si ottiene, certo bisogna chiedere le cose 10 cose 10 volte per ottenerne una dopo 10 anni, insomma, no? la mattina anche sulla nostra linea, dopo anni siamo riusciti ad ottenere uno spezzamento di un paio di treni che ha fatto sì noi per anni a Maccarese e a Roma Aurelia avevamo fatica ad entrare fisicamente sul treno, cioè facevamo la conta ogni giorno, oggi ne sono rimasti a piedi 10, oggi 7, oggi 12, adesso essendo stato aggiunto un paio di treni, un pochino questo, almeno nel percorso dalla Dispoli, un pochino questo si è ridotto, non vale altrettanto per il pomeriggio, però è una cosa... Qualcuno una volta nelle ferrovie ha detto tanto vi stancate prima voi che noi, riferendosi ai comitati pendolari, noi non ci stanchiamo.
Questo è molto grave, cioè sempre per ritornare al poco rispetto che si ha appunto, esatto, di chi usufruisce poi.
Ricci, cosa fare ora dopo questo episodio di questo treno Cerveteri-Roma di questa mattina, 2 ore bloccato a Massimina sulla Civitavecchia-Roma? Che cosa si può fare? Perché, ripeto, forse qui qualcuno deve incominciare a pagare il conto, nel senso non lo possono pagare sempre i pendolari. Cioè, rispetto, le Ferrovie dello Stato e il mondo della politica devono rispetto alla gente che viaggia.
Noi faremo sicuramente un esposto per quanto è avvenuto oggi e vedremo che cosa, chi risponderà. La polizia ferroviaria o chi altro.
A Roma Aurelia questa mattina raccoglievano firme, certo, davanti a una volante della polizia per presentare poi questo esposto.
Certo. E questo forse farà fare delle scelte a qualcuno. Sicuramente abbiamo, diciamo, il cambio nella giunta regionale che c'è stato a un pochino... ci è voluto un pochino a rimettere in moto anche la nostra possibilità di incontrare le strutture della regione, adesso finalmente ci stiamo riuscendo, ma è chiaro che non possiamo rimandare ulteriormente, noi abbiamo aspettato un po' di tempo a pretendere, no? Delle audizioni che normalmente abbiamo, non mi sembra che si possa attendere ulteriormente, cioè ogni giorno la situazione va peggiorando, non è che dice vabbè fra 15 certo. giorni ci vediamo, 15 giorni chissà che altro è successo.
Tra l'altro sul sito di Roma Today concludono il servizio dedicato a questa avventura con una mattinata di ordinaria follia, cioè è anche grave pensare che venga reiterato così a lungo un disagio che non ha davvero senso, anche perché ci sono delle ripercussioni, immagino, sul lavoro dei pendolari,
certo,
perché è un po' il sistema del cane che si morde la coda.
Quando tu prendi il treno perché sai che presumibilmente in sicurezza stai in 20 minuti dalla Dispoli in centro di Roma e poi invece ci metti 4 ore, evidentemente hai fatto male, ti sei anche impegnato con qualcuno nella tua vita a fare questo percorso in 20 minuti, no? E quindi evidentemente è evidente che c'hai dei ritorni poi delle problematiche per la tua vita professionale oltre che privata.
Collodi,
Diceva, un mio collega del Comitato di Roma Aurelia, lui oggi doveva accompagnare il figlio agli esami di maturità, ha dovuto prendere la macchina perché i treni non c'erano. Naturalmente oggi è mercoledì, quindi c'è l'udienza, il traffico sull'Aurelia aumenta e è arrivato proprio per miracolo in tempo agli esami di maturità sto ragazzo.
Ecco, ma qualcuno pagherà questa situazione? Perché qui secondo me un atto di giustizia dobbiamo pur trovarlo. Qualcuno pagherà questa cosa, Ricci? Perché altrimenti poi tutto ritorna normale e tutto va nella normalità.
Non è possibile pensare che queste cose non vadano avanti, insomma noi il conto lo chiediamo, poi a farlo pagare naturalmente spetta a qualcun altro, ma noi il conto lo chiediamo.
Anche perché con i social network, le varie diavolerie interattive, c'è stato uno scambio di messaggi, di tweet, di fotografie, Luca, e
sì,
tu eri tra questi.
Certamente, l'episodio dal treno è stato esaltato attraverso Twitter, Google Plus, attraverso Facebook, cioè si trova molto sui social network di questo. Mi sembra di capire, Ricci. Non so, tu come l'hai saputa questa notizia?
Beh, io l'ho avuta tramite delle telefonate di persone del comitato, e allora appena ho potuto naturalmente mi sono collegato con Facebook, ho visto poi tutti gli altri che rispondevano, intervenivano, mandavano foto, cioè poi questo, se vogliamo, è una delle caratteristiche sconcertanti dell'Italia, no? Che oggi si apre un polverone così, e c'è il rischio che anche questa volta poi fra due giorni sia tutto dimenticato, perché poi non c'è nessuno che si prende la responsabilità di dire queste cose non possono andare avanti.
Ci sono delle reazioni da parte delle Ferrovie dello Stato, che tu sappia, o da parte della Regione Lazio, perché poi sono i due enti interessati a questa situazione. Forse anche il nuovo sindaco Montino di Fiumicino potrebbe intervenire.
Montino so che stava prevedendo appunto di intervenire, mi auguro che lo faccia, sarebbe un segnale di vicinanza ai cittadini ad inizio mandato, insomma, considerevole. Dalle Ferrovie, io non ho, per evidenti motivi, non mi sono messo io a fare telefonate, a chiedere una giustificazione in via privata. Non c'è stata alcuna reazione ufficiale a quello che ho potuto vedere fino a questo momento. Mi auguro sinceramente che arrivi. Non credo che dobbiamo che la strada sia quella che il...
Ci sono gli elementi per una class action dei viaggiatori su questo episodio?
Inarrestabile Collodi,
La dovremo valutare, sì, sentiremo anche, abbiamo degli amici legali, valuteremo anche questa possibilità.
Insomma, avete un altro membro per il Comitato Pendolari Litorale Roma Nord, si chiama Luca Collodi, questa cosa...
Lo facciamo subito alla mailing list.
Questa cosa non cadrà nel vuoto, perché c'è Luca Collodi, tra l'altro, che da esperto di modellismo ferroviario sa quello di cui parla. Allora, ringrazio ovviamente Andrea Ricci, presidente del Comitato Pendolari della Litorale Roma Nord. Grazie per essere stato con noi. Speriamo dunque che mattinate di ordinaria follia, appunto, come questa non accadano più, o perlomeno che siano ridotte, visto che pare la media, insomma.
E, speriamo per una volta di sentirci con qualche buona notizia, anziché sempre con cattiva.
Esatto. Grazie. Grazie Andrea Ricci.
E grazie ovviamente a Luca Collodi. Che littorina era? No, cos'era, una littorina?
Era un elettrotreno degli anni 70, che al tempo era un treno d'élite, era un treno usato per collegamenti rapidi negli anni 70-80.
Perché va di moda il vintage, hai capito? Per quello che l'hanno messo lì.
Oggi declassati a treni regionali, che nel Lazio almeno collegano Civitavecchia, almeno Cerveteri a Roma, Roma ai Castelli, ad Albano e ad alcune tratte dei Castelli. Sono treni che hanno fatto la storia del collegamento ferroviario in Italia, soprattutto nel nord Italia, perché venivano usati per i rapidi degli anni 70 nella pianura padana.
Quante ne sai? Benissimo, grazie per essere stati con noi. 16:27, linea alla regia da Emanuela Campanile. È tutto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa per i nostri ascoltatori. www.radiovaticana.va/105. Il meglio della nostra programmazione la potrete riascoltare.